Diamo la parola al professor Morini, uno specialista di storia del cristianesimo, in particolare del cristianesimo orientale. La sua specializzazione insegna all'Università di Bologna ed è anche un caro amico.
Un occidentale che ama vivamente l'Oriente. Così lo stesso Giacomo Del Cavo ha definito se stesso, presentandosi nel 1964 a un uditorio cristiano maronita. Se già questa personale confessione del cardinale lascia intravedere un rapporto intenso e fecondo con l'Oriente cristiano, la sua passione, sin dall'età giovanile, per i padri, il suo interesse per la liturgia, che ha segnato tutta la sua vita, la sua azione pastorale a Ravenna e a Bologna e soprattutto il suo magistero nel periodo del Vaticano II dentro e fuori l'aula del Concilio ti testimoniano un amore cordiale e una conoscenza sempre più profonda dell'Oriente cristiano. Un'analisi di questo suo rapporto dovrebbe metodologicamente svolgersi su almeno tre piani. Dovrebbe partire da quello pastorale, considerando ad esempio il nuovo impulso da lui dato a Ravenna alla venerazione per la Madonna greca e le liturgie orientali cattoliche da lui volute a Bologna in San Petronio per connotare le settimane unionistiche o in segno di solidarietà con le chiese del silenzio. Considerare gli aspetti più intimi e personali, come l'affascinante racconto da lui tracciato in un'intervista del memorabile incontro nell'ottobre 1967 alle catacombe di Priscilla con il patriarca Atenagora. Considerare gli aspetti per poi concentrarsi sul suo magistero, così ricco di suggestioni al riguardo soprattutto nel periodo conciliare. Per non oltrepassare i limiti di tempo imposti alla nostra trattazione, abbiamo scelto di soffermarci su questo terzo momento ecclesiale. Anche i testi da prendere in esame sono tre. La conferenza tenuta a Beirut nel febbraio 1964, su invito del Patriarcato Maronita, sulle implicazioni ecumeniche della Costituzione dogmatica Sacrosanctum Concilium sulla liturgia, una conferenza tenuta al Pontificio Collegio Greco di Roma nel novembre dello stesso anno sul dialogo cattolico-ortodosso e l'intervento nell'aula conciliare in merito al decreto sulle chiese orientali cattoliche nell'ottobre sempre del 1964. Tutto il magistero lercariano su questa tematica rivela un'idea centrale alla quale coerentemente si riconducono i concetti via via esposti in questi suoi interventi. Alla luce di questa idea, il grande problema che l'Oriente cristiano pone all'Occidente non si esaurisce in alcun modo nel riconoscimento o nella negazione del pluralismo rituale nell'ambito della Chiesa cattolica. Questa è essenzialmente una questione interna al cattolicesimo, sopravvenuta in un determinato momento storico, corrispondente all'insorgere del cosiddetto uniatismo. Il nodo dei rapporti con l'Oriente cristiano, sia ortodosso sia acalcedoniano, si scioglie invece sul piano ecclesiologico. E questa è la sua idea centrale e assolutamente preliminare. Nella lezione di Beirut, dal titolo Liturgia ed Ecumenismo, l'arcivescovo di Bologna mette sapientemente in luce l'essenza ecclesiologica delle implicazioni ecumeniche insiti nella Costituzione conciliare sulla liturgia. E proprio di esse egli ha individuato nell'Oriente ortodosso ad un tempo il palese ispiratore e l'indiretto destinatario. L'oratore infatti afferma esplicitamente, in un passo della conferenza nel quale per esperienza personale ci sembra di riconoscere un apporto dossettiano, che il principio generale della subordinazione dell'umano al divino, del visibile all'invisibile, dell'azione alla contemplazione e del mondo presente alla realtà futura, è il presupposto essenziale per questo riassetto ecclesiologico nei confronti di una concezione della Chiesa più giuridica e sociologica che misterica, e dei temporalismi presenti prima del Concilio e anche dopo nel Cattolicesimo. Ora questa sua limpida convinzione rivela decisamente un'approfondita percezione e un deciso apprezzamento dell'elaborazione teologica e della sensibilità religiosa dell'Oriente cristiano in ordine al mistero della Chiesa. Questa nostra interpretazione trova conferma nelle parole con le quali il Cardinale, poco oltre nel testo, nel commentare il fondamentale enunciato del decreto conciliare, che la liturgia è l'azione per eccellenza della Chiesa, in quanto fonte vertice di tutto il suo operare, lo ascrive apertamente anche al confronto con l'Oriente cristiano. Egli afferma infatti che le chiese d'Oriente hanno sempre, cito, hanno sempre posto nella liturgia il centro della loro vita, riconducendo tutto verso di essa e attingendo tutto da essa. È appunto il fons et culmen del decreto conciliare. E che forse attraverso la circolazione di grazie e di doni che c'è all'interno del corpo del Signore, l'Oriente non è del tutto estraneo al merito di questa riscoperta. Siamo così arrivati al punto nodale dei rapporti tra cattolici ed ortodossi, ieri come oggi, anzi direi oggi ancor più di ieri, cioè il riconoscimento reciproco della rispettiva ecclesialità. Abbiamo ancora davanti agli occhi, da parte ortodossa, la furibonda tempesta trasversale a tutta l'ortodossia suscitata al Concilio di Creta del giugno scorso dalla formula contenuta in uno dei testi preparatori che conferiva indirettamente la qualifica di Chiesa a quella cattolico-romana, e il misero compromesso faticosamente raggiunto in sede conciliare per eludere tale questione, limitandosi a registrare la pura denominazione storica di Chiesa, autonomamente assunta dalle confessioni cristiane non ortodosse. Da parte cattolica, a sua volta, la Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2007, in una responsio a quesiti ecclesiologici, ha riservato alla sola Chiesa cattolica la sussistenza dell'una sancta professata nel credo. E in un impressionante parallelismo con la formula che avrebbe poi adottato il Concilio ortodosso, ha affermato che il Vaticano II, cito, ha voluto accettare l'uso tradizionale del nome Chiesa da parte ortodossa. Il Cardinale Ercavo, sempre nel discorso di Beirut, rivela un'acuta sensibilità per questo problema, parlando esplicitamente di, cito, rapporto di complementarità e di mutua esigenza tra le confessioni cristiane e della qualificazione ecclesiale delle comunità separate. Di questa ecclesialità, in totale sintonia con l'impostazione conciliare, il Cardinale si spinge ad esplicitare il fondamento teologico in virtù del legame fontale, ontologico, tra Chiesa ed Eucaristia, evidenziato dalla Sacrosanctum Concilium e dall'Ercavo definito, cito, la sintesi suprema, il dato verso cui tutto converge, il vertice e il presupposto teologico di tutto il documento conciliare, egli identifica in questa reciproca implicazione che ha ricevuto la denominazione di ecclesiologia eucaristica il criterio della piena ecclesialità. La Chiesa locale, dotata di quell'ininterrotta successione apostolica che le garantisce ogni capacità sacramentale, nel momento in cui celebra l'Eucaristia, viene costituita pienamente Chiesa dallo stesso mistero che celebra. Per ricorrere ad una formula che riecheggia l'ambrosiano Ubi Petrus, Ibi Ecclesia, potremmo dire Ubi Eucaristia, Ibi Ecclesia. Significativamente l'Arcivescovo di Bologna non manca di rilevare quanto sia debitrice questa concezione all'ecclesiologia elaborata dai teologi ortodossi della diaspora russa, da lui espressamente nominati come Sergei Flavovsky e Nikolai Afanasyev, e, aggiungiamo noi, rielaborata con opportuni correttivi dal teologo greco Ioannis Zisiulas. L'esplicito riconoscimento alle chiese orientali di una dimensione pienamente autenticamente ecclesiale fu il filo conduttore dell'altro intervento pubblico dell'Arcivescovo di Bologna, quello al Collegio Greco, sul tema il dialogo con le chiese orientali ortodosse. L'essenza intatta della loro dimensione di chiesa viene qui attribuita non solo al requisito di una gerarchia episcopale validamente consacrata, che comporta, cito, una vita sacramentale e liturgica identica alla nostra, cioè a quella cattolica, ma anche, cito, ad un insegnamento dottrinale ancorato saldamente alle verità definite dai concili ecumenici comuni all'Oriente e all'Occidente, in altri termini, come si legge poco prima, al fatto che queste chiese hanno simultaneamente conservato intatto l'essenziale della fede apostolica e della struttura ecclesiale. Risultano così di fatto già adempiute, osserviamo noi, entrambe le condizioni, ininterrotta successione apostolica e sostanziale condivisione della stessa fede, indispensabili per il ristabilimento della piena comunione. Queste acquisizioni comportano una valutazione totalmente nuova della capacità salvifica delle chiese ortodosse nei confronti dei loro fedeli, che pertanto non è più straordinaria, ma ordinaria. Questo significa che i fedeli ortodossi non vengono salvati, per così dire, individualmente, in quanto non personalmente responsabili della separazione, ma piuttosto perché, cito le parole del Cardinale, la comunità alla quale appartengono, anche se separata, ha conservato dei sacramenti validi, che sono precisamente i mezzi ordinari di salvezza. La soluzione positiva a questo problema soteriologico si situa pertanto, sono sue parole, nella più intima profondità dell'ecclesiologia, ovvero non è questione di apertura del cuore e della mente, ma va cercata nel mistero stesso dell'unità della Chiesa. Per questo, aggiungiamo noi, i reciproci passaggi di cattolici e ortodossi da una chiesa all'altra sono ecclesiologicamente sconsiderati. E sempre sull'ecclesiologia si sofferma l'Arcivescovo di Bologna nella conferenza al Collegio Greco nell'individuare le cause della separazione tra le due chiese. Se la questione del primato romano e dell'infallibilità papale viene da lui definita il nodo del problema, egli fa al riguardo un'ammissione non facile per un cardinale di Santa Romana Chiesa, ma storicamente inconfutabile. Riconosce cioè apertamente che, cito, le chiese d'Oriente non hanno mai conosciuto in modo esplicito la necessità del primato romano. Questo perché, spiega il cardinale, nell'Oriente ortodosso la primazialità romana, più volte implicitamente riconosciuta, e aggiungo in modo altrettanto inconfutabile, veniva sempre inquadrata nella più larga ecclesiologia di comunione di chiese sorelle. Ritorna spesso nella conferenza lercariana questa formula, tuttora valida come efficace sintesi espressiva dell'ecclesiologia di comunione, nonostante una sua interpretazione riduttiva imposta all'Episcopato Cattolico in una nota inviata nel 2000 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede ai presidenti delle conferenze episcopali. L'auspicio fervido del Cardinale, direi quasi la sua formula d'unione, è che le ecclesiologie delle due chiese, per loro natura complementari, ma nel corso dei secoli avvertite come incompatibili e perfino contraddittorie, giungano ad integrarsi vicendevolmente, aprendo, aggiungiamo noi, l'Occidente cattolico alla sinodalità e l'Oriente ortodosso ad una primazialità. L'affermazione tuttavia più sorprendente dell'arcivescovo di Bologna nella conferenza romana del 1964 riguarda la delicata questione della comunicatio in sacris, cioè dell'intercomunione tra cattolici ed ortodossi, ravvisata come possibile dai deliberati conciliari e autorizzata nelle direttive post-conciliari a determinate condizioni, principalmente in uno stato di necessità spirituale. In primo luogo, il Cardinale precisa che l'intercomunione introduce nel mistero dell'unità della Chiesa e pertanto non è solo una questione di pratica sacramentale, ma contiene anch'essa una formidabile implicazione di natura ecclesiologica. Essa comporta infatti di per se stessa l'esigenza assoluta della reciprocità, in quanto, egli scrive, praticarla all'insaputa o senza il consenso della Chiesa sorella trasformerebbe un gesto compiuto nella prospettiva della condivisione fraterna del bene più prezioso per il cristiano in un'iniziativa individualistica, sono parole nostre, non rispettosa proprio dell'ecclesialità dell'altra Chiesa. Precisamente sulla base di questo reciproco riconoscimento della rispettiva ecclesialità, l'arcivescovo di Bologna, oltrepassando decisamente i limiti imposti dalla stessa normativa post-conciliare, ritiene praticabile un'intercomunione non solo giustificata dalle necessità spirituali di singoli fedeli, ma anche e soprattutto concepita come mezzo di grazia, parole sue, per promuovere la definitiva e piena unità. Egli afferma infatti che, cito, se con nettezza si percepisce che teologicamente le note della vera Chiesa sono sufficientemente presenti presso i nostri fratelli d'Oriente, seppure in modo per noi ancora incompleto, si è in diritto di proporre loro la comunicatio, per poi giungere, per la grazia di Dio che agisce in ciascuno di noi, a trovare le formule che permetteranno il ristabilimento pieno, puro e semplice della comunione totale. Fine della citazione. E mi avvio alla fine del mio intervento. Anche l'intervento del Cardinale nell'aula conciliare, nell'ambito della discussione sul decreto relativo alle chiese orientali cattoliche, rispecchia una chiarezza di visione ecclesiologica talmente inconsueta che lo rese praticamente inascoltato da parte dell'Assemblea, anche se accolto con vivo apprezzamento da autorevoli padri conciliari delle chiese direttamente interessate. Al di là delle sue proposte di alleggerire il documento di molte norme disciplinari, sacramentali e liturgiche, alcune peraltro apprezzabili, da demandare alla legislazione delle singole chiese locali, La stessa ragion d'essere di questo decreto viene implicitamente messa in discussione dal cardinale. Oltre al suo essere opportuno estrinsecamente, cioè nel quadro dei rapporti con l'Oriente ortodosso, al quale è del tutto estranea una dissociazione tra rito ed afferenza ecclesiale, un presupposto che fa del cosiddetto uniatismo un tema ancora oggi di lacerante attualità, c'è una ragione intrinseca, relativa cioè alle stesse chiese orientali, che avrebbe sconsigliato l'approvazione del decreto. Infatti, la stessa denominazione di chiese sui iuris, ufficialmente conferita a queste chiese e ratificata dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali promulgato nel 1990, presuppone una piena potestà di autogoverno, fatta salva l'obbedienza al Papa di Roma, richiesta ovviamente ai cattolici, e corrisponde anche semanticamente alla nozione di autocefalia, che definisce, come è noto, la totale indipendenza delle singole chiese ortodosse. Come queste suggestioni lercariane non siano state recepite, lo prova non solo la rapida promulgazione del discusso decreto conciliare, ma anche il fatto che, anche dopo due riforme della Curia romana, nel 1967 e nel 1988, sussiste ancora una congregazione per le chiese orientali, cioè una struttura non consultiva o di promozione, bensì un organo di governo attraverso il quale il Papa, coadiuvato dai cardinali membri del dicastero e l'odierno inserimento in esso di patriarchi e vescovi di queste chiese non muta la sostanza delle cose, governa personalmente l'Oriente cattolico. Anche per la ridefinizione della posizione nella Chiesa universale dei grandi patriarcati storici, il cardinale denuncia i gravi limiti dello schema del decreto conciliare, che enuncia solo, egli dice, singole disposizioni di carattere giuridico positivo. E percependo ancora il cardinale l'immaturità dell'assemblea al riguardo, propone che tale materia sia per il momento accantonata. Le nuove norme non sono infatti separabili, egli afferma, da un ripensamento dell'intera struttura della Chiesa cattolica, a causa della connessione inscindibile, se non di materia almeno di spirito di coscienza, tra queste norme e le nuove disposizioni che dovranno delineare i nuovi organismi chiamati a collaborare col Papa e dovranno consistere in una ripresa consapevole, egli afferma, dei presupposti teologici e storici sanciti nei canoni degli antichi concili. Perché ciò avvenga, egli intravede quasi profeticamente, scrive, bisogna attendere che i principi ecclesiologici rinnovati della Costituzione d'Ecclesia abbiano incominciato a penetrare di più nella coscienza e nell'atteggiamento pratico di tutta la Chiesa. Siamo ancora nell'attesa, piena di fiduciosa speranza, del compiersi di questa profezia.
Grazie al professor Morini.